si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Gentili ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati. Una nuova puntata di Si può fare, e un po' sulla scia di quella di ieri, nella quale ci siamo chiesti se si può fare uno sforzo, diciamo, per migliorare il mondo in cui viviamo e la nostra vita. Oggi ci domandiamo: si può fare la cosa giusta? Cioè, messi di fronte ad un bivio, si può scegliere la via giusta? Si può fare il vuoto dentro di noi e scegliere pensando non tanto a se stessi, ma alla collettività, al gruppo, a un paese, a una città, al pianeta? Certo, costa fatica farlo, a volte addirittura dolore. Pensiamo a chi si oppone al pizzo, alle mafie. Arriveremo a parlare anche di questo in questa puntata, però intanto cominceremo da una filiera un pochino diversa. Vi ricordo che, come sempre, potete contattarci attraverso il 349 238 6666. Io, sempre dal mio splendido isolamento, posso leggere solo gli sms, non i whatsapp, oppure potete telefonare all'800 24 00 24 per raccontarci le vostre storie di scelte giuste. A Milano forse i milanesi lo sanno senz'altro, probabilmente lo sanno anche quelli della Lombardia, ma tanti altri in Italia conoscono la Fiera di Milano, che si chiama per l'appunto Fa la cosa giusta, e quindi inizieremo con loro, proprio perché non potendo, un po' perché hanno il copyright sostanzialmente del fare la cosa giusta, ma anche perché non potendo loro ovviamente svolgere la fiera come fanno ogni anno, si sono inventati una serie di appuntamenti il cui titolo è molto bello, molto interessante: Il Grande Trasloco. È un definito un romanzo evento online, ovvero un momento di riflessione online, per forza di cose, nel quale si pensa a quello che potrà essere il nostro mondo futuro. Quindi Fa la cosa giusta, Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita, si trasforma in Il Grande Trasloco verso un mondo futuro migliore. Sviluppa e ragiona 5 capitoli: nutrire, abitare, viaggiare, curare e lavorare, ed è in corso già il primo di questi capitoli del romanzo online che viene costruito, e uno degli scrittori è il nostro primo ospite. Lui è Davide Longoni, intanto gli diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Panificatore, titolare del panificio Davide Longoni di Milano, ma non solo, attento conoscitore, diciamo, di tutta la filiera del pane, possiamo dire un po' così?
Sì, del sistema del pane, degli artigiani, delle botteghe, della filiera, del rapporto con il quartiere.
Insomma, e anche questa è la cosa giusta da sapere, no? Non si deve solo fare il pane, ma si deve un po' sapere come si fa il pane, da dove arriva tutta la materia prima e così via. Direi che questo è un aspetto fondamentale del fare la scelta.
C'è una filiera con cui essere connessi e averne coscienza è la maniera fondamentale per poi cominciare a connettersi con gli agricoltori, con i mugnai e con i clienti e con i propri collaboratori.
Quindi un po'. Quando è iniziata, Davide, per lei la scelta di fare attenzione a tutto questo?
Io ho la fortuna di essere figlio e nipote di panificatori. Quindi ho 48 anni, però ho vissuto le memorie del nonno e la vita di papà. Quindi è dagli anni 50 che ho memoria del mondo del pane, del piccolo forno di paese della provincia di Milano, in Brianza. Quindi ho visto cambiare tanto il pane nei racconti e anche con la vita vissuta di papà e la mia dei primi anni.
Che cosa cambiava?
Ricordo che i primi anni, parliamo degli anni 80, frequentavano il laboratorio i cosiddetti rappresentanti di farine e di materie prime. Quindi non c'era un vero proprio rapporto con la filiera, che era comunque rappresentata da questi rappresentanti che presentavano le farine un po' come fossero dei campioni di materiale tecnico, con delle caratteristiche come W più su L, che sono puramente tecniche della farina, senza raccontare nulla di dove venivano, come erano coltivate, le qualità del grano intrinseche come il gusto e il profumo. Erano materiale tecnico.
Come erano se fosse anni... un rappresentante di cerchioni di auto, insomma.
Esatto, poco cambiavano. Senza mancare di rispetto.
Erano anni così, però, dove il tecnico era bello, il tecnico era il nuovo, il futuro.
Sì, era la modernità, c'erano mille tipi di pane in panificio, c'erano i semilavorati, erano anni di competizione con la grande distribuzione che cominciava a entrare nel mondo del pane in maniera decisa e prepotente. Quindi il prezzo da una parte e dall'altra parte la varietà di pani erano la risposta di questa gara competitiva con la grande distribuzione. Quindi io vedo proprio anni di crisi profonda, di ripensamento, e quando a 30 anni ho cominciato a fare il mio percorso professionale ho trovato un'altra risposta e ho proprio immaginato quello che si può definire l'oceano blu, di una maniera diversa di concepire il prodotto pane, riportandolo nella dimensione agricola, il rapporto con gli agricoltori, con i mugnai, che per fortuna non sono mai scomparsi in Italia, però erano stati marginalizzati, no? I piccoli mulini, i piccoli agricoltori. Erano gli anni, primi anni 2000, in cui Slow Food incominciava a parlare dei patrimoni quasi in via di estinzione, no? Era l'arca del gusto, i presidi Slow Food, e per cui mi avvicino ai grani siciliani, come la Tumminia, che era comunque rimasta a Castelvetrano, coltivata da pochi agricoltori ostinati, e porto queste materie prime qua diverse nel mio panificio, prima di famiglia e poi nel mio che ho aperto nel 2012.
E quindi lì si trattava di fare una scelta che era anche un po' di sacrificio, nel senso c'era da andare a cercare, c'era da andare a lavorare, e forse c'erano anche dei costi diversi rispetto agli altri.
C'era tutto da ricostruire, i rapporti con i fornitori, quindi cercare proprio un lavoro di scouting sui territori, in Piemonte, in Sicilia, sulle Alpi, conoscere le persone, che è fondamentale, che è l'aspetto che forse più preferisco, quindi questo amore per i territori e le persone, e il rendersi conto via via di quanto è impattante la scelta che facciamo, anche noi piccoli comunque artigiani, che scegliendo una strada invece che un'altra generiamo un impatto su territori interi. Perché finché sono solo.
Facciamolo capire, diciamo, e vorrei capirlo anch'io. Cioè, che, per esempio, cosa succede se io scelgo uno e non un'altra soluzione più facile, magari?
Allora, pensiamo che per un chilo di pane ci vogliono 3 metri quadri di terreno. Perché il terreno va coltivato, va ruotato, e non sempre si può fare grano. Se facciamo una buona pratica agricola come il biologico. E quindi già quello lì è un impatto, che io posso scegliere se coltivarlo in maniera biologica e quindi sostenibile per i suoli, oppure utilizzare concimi. Quindi proprio l'impatto del chilo di pane, che vuol dire che da qualche parte viene coltivato, su 3 metri quadri. Poi può essere comprato a livello mondiale, quindi nei mercati del mondo, che comprendono proprio il grano, è proprio una tipica materia prima commodity, che comunque si compra in Russia, Canada, Australia.
Certo, ed è trattata, ne abbiamo parlato, viene trattata come se fosse un'azione, ecco.
In borsa. Il prezzo del grano che sale e scende, speculazioni che non si guardano i costi di produzione, ma viene proprio stoccata, immobilizzata, e si fa tutta questa cosa per alzare i prezzi o abbassarli in base un po' all'esigenza anche geopolitica, no? Pensiamo al prezzo del grano. Come il ruolo nella crisi medio orientale della primavera araba, vincolandolo completamente dai territori, mentre era fondamentale per secoli il rapporto tra il territorio e il suo cibo, perché il cibo è identità, è gusto e tradizione, e quindi di fatto ha generato dagli anni 50 in poi un abbandono delle campagne, perché coltivare non è più redditizio. Mentre se noi andiamo a recuperare il rapporto con i cibi identitari, come può essere la Tumminia per la Sicilia, o per le Alpi la Segale, o per il mais delle valli bergamasche, andiamo ancora a riconnettere il cibo a territori e a persone. Coltivandolo poi in maniera biologica, evitiamo che i suoli si vadano a desertificare, perché comunque questo porta, no? Il concimare, il diserbare, porta a desertificare i suoli, riporta economie di scala su territori piccoli, marginali, e quindi questo è un impatto positivo. Se poi sono solo, l'impatto è piccolo, ma se poi apro il mio laboratorio e oltre a sfornare pane sforno anche altri panettieri, e questo di fatto ho fatto, 8.000 dipendenti hanno aperto i loro panifici, 3 a Milano, a Bologna, nelle Marche, in Germania.
L'impatto cresce, certo.
E ora siamo più di 80 panificatori coinvolti in un gruppo che si chiama PAU, Panificatori Agricoli Urbani.
Sì, noi abbiamo abbiamo conosciuto in trasmissione Matteo Piffer recentemente, che è appunto anche lui è uno dei fondatori di Panificatori Agricoli Urbani. Io, Davide, la ringrazio molto. Adesso noi dobbiamo dare la linea alla viabilità, però voglio rimandare gli ascoltatori all'appuntamento del 17 di marzo, ore 18. Il sito è Il Grande Trasloco e per l'appunto si parlerà anche di questo con Davide Longoni e questo romanzo che viene scritto quest'anno da Fa la cosa giusta. Grazie ancora, buona giornata.
Un piacere, buona giornata.
Viabilità.
Si può fare. Si può fare.
Ed eccoci di nuovo insieme. Come dicevamo, fare la cosa giusta può anche fare, non solo faticare, ma può causare dolore, può portare paura, ed è sicuramente l'esperienza che hanno vissuto tutti coloro che si sono opposti ad esempio alle mafie. La nostra prossima ospite è Maria Teresa Morano, coordinatrice delle associazioni anti-racket FAI in Calabria, protagonista tra l'altro di una delle puntate del podcast L'ombra delle donne, che è una produzione Audible Original, Business School, Sole 24 Ore, Radio 24. Vi avevo detto qualcosa la settimana scorsa, ho deciso appunto di riprendere questa settimana perché è davvero una bellissima produzione, perché davvero racconta storie importanti e interessanti di donne. Grazie a De Sensi, è stata bravissima nel raccoglierle e poi collezionarle in questa serie di 12 puntate che appunto è su Audible Original. Maria Teresa Morano, buongiorno.
Buongiorno a lei.
È davvero un piacere averla ai nostri microfoni questa mattina. Lei racconta bene la sua storia appunto in questo podcast. La ripercorriamo rapidamente insieme in modo da così presentarla agli ascoltatori. Maria Teresa è nata a Cittanova, chiaramente conosce fin da bambina il soffio dell'omertà che galleggia su questo piccolo paese affacciato sulla piana di Gioia Tauro. Nell'estate del 92 c'è un periodo particolarmente violento, vero? Ci sono una serie di omicidi, 60 addirittura, vero?
Sì, in realtà un po' prima di quella data, comunque la storia comincia di questo paese prima. È un po' segnato da questa guerra di mafia.
Da questa guerra di mafia che innescano una stagione durissima anche per gli abitanti, che prima erano semplicemente spettatori, diciamo, di queste faide, ma non entravano, dopodiché vengono a loro volta coinvolti. E a un certo punto lei insieme alla sua famiglia, diciamo, si ribella. Chiaramente questa è la scelta giusta da fare, ma è una scelta dolorosa che le segna poi un po' tutta la vita, nel bene e nel male, nel senso che da cosa nasce cosa, mi pare di capire. È stato un po' così?
Ma direi che lo ha segnato in positivo. La nostra vicenda è stata una richiesta di pizzo, al quale chiaramente ci siamo ribellati. Papà, che era il gestore dell'azienda, si è ribellato. La cosa positiva è stata che insieme a lui ci sono state tante altre persone che sono state oggetto delle stesse richieste. E però hanno legato tra loro e hanno trovato insieme la forza di denunciare. a questa denuncia è seguito un processo, a questo processo degli arresti, ma diciamo, e fortunatamente siamo in grado oggi di dire che questa storia ha avuto un lieto fine in qualche modo, soprattutto in termini di effetti, perché quelle aziende oggi sono sullo stesso territorio a lavorare, mentre quelle aziende che hanno deciso di accettare il compromesso e di pagare il pizzo oggi non esistono più.
Ed è direttamente collegata a quella scelta, a questo che è accaduto, quindi?
Assolutamente, assolutamente sì.
E quindi diciamo che la legalità, sia pur difficile, alla fine ha pagato.
Ma guardi, noi sapevamo, così come sappiamo oggi, che quando tu accetti il compromesso, le aziende che accettano il compromesso nel pagamento del pizzo, in realtà non fanno altro che mettere un cappio al loro collo, che piano piano si stringe. Per cui il rischio è quello veramente di perdere il controllo della propria azienda e rischiare di perderla.
Con lei, almeno così io ho letto, adesso poi chiedo a lei conferma, è stata anche una storia di donne questa, una rivoluzione, un cambiamento di passo imposto anche da donne. È stata così partecipata la questione?
Sì, in realtà chiaramente accanto agli imprenditori ci sono state le donne, le mogli che hanno sostenuto questa scelta. Non è mai una scelta del tutto personale, perché chiaramente le minacce sono rivolte alla propria famiglia, insomma, e quindi l'imprenditore nella scelta ha il dovere di coinvolgere la famiglia. In quel caso ci sono state figlie che sono state accanto ai genitori, come nel mio caso, e ci sono state mogli che hanno sposato chiaramente anche questa scelta e seguito i loro uomini. Ecco perché è una scelta di donne, è una scelta comunque di una collettività che si ribella tutte insieme.
E questo poi ha dato vita a delle associazioni che poi sono cresciute nel tempo. Per lei è diventato un lavoro oppure no?
Sì, in realtà più che un lavoro è un impegno morale. Io per lavoro faccio l'architetto, però alla luce della mia vicenda, della mia storia, e sento il dovere di raccontare tutto ciò. Infatti dopo il processo, diciamo, c'è stata la necessità di consolidare un gruppo e quindi abbiamo costituito la prima associazione anti-racket in Calabria, dopo quelle costituite di cui si ricorderà la prima a Capodorlando, la rivolta dei commercianti di Capodorlando. Mm-hmm. Questa associazione anti-racket poi diciamo, è stata lo strumento col quale siamo riusciti a fare scudo intorno agli imprenditori che poi dopo di noi si sono trovati in quelle condizioni. Dopo l'associazione
e come li aiutate?
Cittanova, sì, stavo solo dicendo, dopo l'associazione di Cittanova ne abbiamo costituite altre, poi io sono venuta a vivere a Lamezia Terme, abbiamo costituito un gruppo abbastanza forte a Lamezia Terme, ce n'è altre a Cosenza e anche a Polistena. Come li aiutiamo? Allora, la cosa più brutta quando un imprenditore riceve questo tipo di minacce, di richieste, è il sentirsi solo e sentirsi impaurito. C'è la tentazione di abbandonare, di lasciare tutto, però c'è anche la consapevolezza che se tutti abbandonano, se tutti lasciano, questa resterà una terra in mano all'andrangheta. E allora li assistiamo in quella fase difficile, in quella fase dalla quale noi stessi ci siamo passati. Conosciamo le paure, conosciamo gli stati d'animo, li assistiamo rendendoli più forti in questa consapevolezza che la denuncia è la scelta giusta e soprattutto gli facciamo da scudo rispetto a tutte, come dire, le eventuali tentazioni dell'andrangheta di compiere gesti ritorsivi. Infatti quando un imprenditore denuncia non da solo, ma assistito da un'associazione anti-racket, le ritorsioni si riducono al minimo, se non a nulla.
Io, Maria Teresa Morano, la ringrazio davvero tanto per questo collegamento. Direi fondamentale il fatto che per fare la scelta giusta si possa e si debba, in questo campo in particolare, contare sugli altri, su chi c'è già passato, su chi ci può dare una mano. Maria Teresa Morano, coordinatrice di associazioni anti-racket FAI in Calabria, grazie per questo collegamento. Diamo la linea GR24, torniamo subito dopo, ci colleghiamo come sempre con Marco Malvaldi.
può fare.
Si può fare.
Ancora una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si Può Fare. Siamo di nuovo in collegamento in questa puntata nella quale stiamo parlando della scelta giusta, come ci dicono i Simply Red. Una buona giornata a Marco Malvaldi.
Buona giornata Laura. Fare la scelta giusta non è facile, è un problema talmente complicato che io oggi vorrei parlare di un instant book, un libro che è stato pubblicato da poco
a
da
proposito,
un giovane autore. Sì, esattamente, un giovane autore italiano, è nato ad Arpino, vicino a Frosinone, si chiama Marco Tullio Cicerone, non so se conoscevi questo...
No, seriamente.
Seriamente, esattamente. Questo Cicerone nel De Officiis si fa una domanda da cui nasce più o meno la morale europea, cioè come si fa a conciliare l'utile con l'onesto? E Cicerone ci porta... attraverso appunto la risposta, o meglio la metodologia di risposta a questa domanda che è abbastanza difficile e direi anche abbastanza appropriata al tempo che viviamo, a testimonianza del fatto che questa è sempre stato, diciamo, questa domanda è sempre stato un rovello, un dubbio nella nostra vita.
Della modernità dei classici anche volendo, insomma, o questioni irrisolte per secoli.
Esatto, cose che non cambiano. Cose di cui c'è sempre bisogno di parlare, però nel leggere questo classico, che io auspico venga ripubblicato, riletto e studiato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, vediamo nascere un concetto che è alla base della nostra vita. Cicerone dice che noi fondamentalmente viviamo come in un teatro, indossando delle maschere, e queste maschere lui le chiama persone. L'etimologia di persona viene da personare, risuonare attraverso, è la maschera dell'attore. E ognuno di noi ha quattro persone, secondo Cicerone. Quella che ci rappresenta come esseri umani, come singoli, l'altra invece come appartenenti alla specie umana e quindi alla collettività, una terza che ci viene dalle circostanze, cioè dalla nascita e dal contesto in cui ci troviamo, e la quarta è quella che indossiamo volontariamente, e dall'equilibrio di queste quattro tensioni, un po' come, diciamo, dalla spinta di quattro cavalli che tirano in quattro direzioni diverse, nasce il nostro comportamento. Ecco, Cicerone sostiene che se uno ha una carica pubblica ci dovrebbe essere una quinta maschera, un quinto cavallo, che in realtà dovrebbe essere un trattore, un carro armato, che è la maschera dello Stato, della città, e a quello ci dobbiamo affidare. Però la cosa più importante, secondo me, è questo, che secondo Cicerone, alla fine, è dalla collettività che nasce la persona che siamo, e non il contrario. È da tutto quello che abbiamo intorno, dalle pulsioni della collettività, dai bisogni, dalle persone che ci vivono intorno, che nasciamo noi come persona. Ecco, credo che Qui per capire se o meno fare la cosa giusta, dobbiamo decidere prima di tutto che persona vogliamo essere e se siamo in grado di convivere con quella persona per il resto della nostra vita, perché molte delle persone che fra poco intervisteremo hanno fatto delle scelte molto precise in questo senso e credo che questa scelta sia venuta proprio da questa considerazione. Che persona voglio essere per il resto della mia vita?
Sì, e poi c'è anche, ed è un tema che affronteremo, quello che persona vogliamo che siano i robot che ci circondano e ci circonderanno. C'è un'altra questione che tu hai così lanciato nel dire che appunto siamo anche ciò che ci circonda, e beh, come costruiamo ciò che ci circonda? Cioè il miglioramento di ciò che ci circonda può andare avanti a piccoli passi, noi miglioriamo con l'esterno migliore, però insomma a far aumentare la qualità di ciò che c'è fuori dipende anche da noi.
Esattamente, fra l'altro questo implica un'altra domanda fondamentale: che persona vogliamo che siano i nostri figli? Perché a quanto mi si dice, anche Cicerone lo sosteneva, non abbiamo una data di scadenza limitata, prima o poi appunto siamo costretti a abbandonare la valle di lacrime e evidentemente siamo talmente orgogliosi di quello che abbiamo costruito che vogliamo tramandarlo, però dobbiamo avere degli eredi che siano degni di noi o auspicabilmente meglio, perché non è che ultimamente ci stiamo facendo una gran figura. Per cui è necessario tenere conto di tutte queste cose. È un problema talmente complesso che forse la scelta migliore che facciamo è proprio quella che abbiamo fatto in questa trasmissione, prendere degli esempi, perché secondo me se non si fanno questi esempi uno potrebbe essere tentato di pensare che comportarsi nella maniera giusta sia impossibile, e invece no, è possibile anche se a volte appare incredibile, e questo è quello che racconteremo.
Sicuramente può, come abbiamo detto prima, essere doloroso, può essere faticoso, però alla fine è un percorso che dà anche soddisfazione quando uno lo intraprende e poi magari arriva anche a un termine positivo. Comunque vedremo, caro Marco, come andranno. Adesso noi diamo spazio alla viabilità, come al solito, per sapere come vanno le cose sulle strade e autostrade. Ho come l'impressione che non succeda granché là fuori, visti i tempi che corrono, quindi tra pochissimo torneremo in diretta. Viabilità.
Fare.
Si può fare, si può fare,
si può fare.
Io sono fisico, ma che politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono ritmico, ma che melodico, un corpo liquido, immerso in un solido.
Io sono fisico, logico, fisiologico. In questo mondo digitale non trovo un filo logico. Come il poeta ha ragione chi è felice, ma non si dice, così tanto abituato alle macchine che non so più fare uno più uno senza calcolatrice. La mente costruisce, la mano che distrugge. Una legge uguale per tutti, il tempo ci sfugge.
Nessuno sa il confine, ma nessuno sa la fine. Io sono fisico.
E allora a questo punto davvero arriviamo a parlare di intelligenze artificiali. Marco, è un tema che so che te hai molto vicino, vero? Ti piace? Tra l'altro ce l'hai vicino fisicamente, direi, visto l'ospite che ci sarà. Abbastanza. Allora, Calogero Maria Oddo è docente di bioingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ed ecco qua la vicinanza. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi, a tutte e a tutti.
Allora, noi ci stavamo domandando, appunto, noi già come umani facciamo fatica a fare la cosa giusta, come si insegna addirittura a un robot a fare la cosa giusta? Ed è possibile?
Diciamo, Marco Malvaldi prima ha citato Cicerone e le quattro persone e l'ambiente circostante. Ecco, direi che per un robot è importante, come per le persone, del resto, l'esempio. Quindi nell'intelligenza artificiale, come con l'intelligenza umana, è importante dare l'esempio. Vedete, se io alle mie bambine insegno solo in teoria a fare la raccolta differenziata, ma non do l'esempio, allora loro poi non la fanno. E lo stesso vale per i robot, bisogna dare buoni esempi per addestrare anche i robot.
E come gli date l'esempio? Marco, scusa.
Allora, quello che differisce, quello che fa differire l'intelligenza artificiale dalle vecchie tecniche di programmazione dei robot è proprio nel poter insegnare ai robot, nel poter addestrare i robot sulla base di esempi piuttosto che di programmi. Quindi fornire dei dati dei dati che insegnino ai robot progressivamente cosa fare, quindi far vedere un gesto, mostrare un gesto, mostrare sequenze di informazioni sensoriali, quindi sequenze di immagini, per addestrare il robot a riconoscere queste immagini, mostrare filmati, mostrare... Quindi l'importante è dare al robot sequenze di esempi buoni che insegnino al robot a riconoscere. Poi ci sono gli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di estrarre da questi esempi dei comportamenti, degli schemi di percezione, come del resto succede con diciamo le bambine e le bambine da piccole che apprendono. Quindi anche il robot può apprendere progressivamente tramite dei buoni esempi ad effettuare dei comportamenti.
Ecco, professor Oddo, però questo diciamo mi sembra di ricordare che noi non sappiamo in realtà come il robot apprende. Per intendere, non ci sono o noi non vediamo concetti nell'apprendimento del robot. Abbiamo in questo momento robot che giocano a scacchi e sono in grado di battere il campione mondiale di scacchi, ma siamo ben lontani dall'avere un robot che scriva libri di scacchi, cioè che sia in grado di identificare dei concetti che servono a giocare a scacchi. Quanto siamo lontani da questo tipo di traguardo?
Ma guardate, questo è il tema, diciamo, dell'intelligenza artificiale cosiddetta narrow, cioè stretta, rispetto a quella generalizzata. Ora io credo che siamo molto avanti sull'intelligenza artificiale narrow, e devo dire che questo sta portando anche a una serie di applicazioni che stanno migliorando anche la nostra vita. L'intelligenza artificiale cosiddetta generalizzata, siamo dal mio punto di vista ancora molto lontani, e devo dire che forse, non, almeno per quanto mi riguarda, non ci interessa neanche tanto avvicinarci troppo a quel tipo di intelligenza. Ecco, noi vorremmo avere dei robot che effettuino dei compiti che ci permettano di migliorare la nostra vita, ma non certo di sostituire la persona umana nelle attività più alte e intellettive.
Vogliamo delle chiavi inglesi sofisticatissime, in altri termini, non qualcosa, esatto, che ci sostituisca, qualcosa che ci aiuti. Okay.
Ma esatto, lo vedete questo, cioè, se pensate ad esempio a quello che è successo pochi giorni fa, a febbraio un altro robot è stato mandato su Marte, il robot Perseverance, che è iniziato il 18 febbraio proprio la sua missione su Marte. Ecco, vedete, la distanza per un comando per arrivare dalla Terra a Marte impiega, dipende dalla distanza Terra-Marte, ma impiega dai 3 ai 10 minuti circa. Ecco, quindi pensate che uno strumento a distanza non può essere telecomandato in diretta, perché il comando ha un ritardo, e anche le informazioni dei sensori del robot da Marte arrivano in ritardo alla Terra. Allora, per questo è necessario dotare i robot di livelli di autonomia. Cosa significa? Che se io voglio che il robot faccia un percorso, andare dal punto A al punto B, devo fare in modo che il robot possa pianificare il proprio percorso con livelli di autonomia, fare delle scelte giuste per evitare, ad esempio, che se c'è un dosso nel percorso il robot si ribalta. Ecco, quindi questo è stato permesso, quello che stiamo vedendo ora, ad esempio, anche questo robot, è permesso grazie ai miglioramenti della tecnica, sia della tecnica meccatronica, quindi l'intelligenza e la fisica del robot, diciamo così, il corpo del robot, che nei cervelli. Ma ci sono tantissime applicazioni anche a noi più vicini, senza andare su Marte. Pensate, ad esempio, ora c'è il tema dei vaccini. I robot hanno un ruolo fondamentale nell'infialamento dei vaccini. Cioè, i vaccini non possono essere infialati senza i robot. Perché? Perché quelle sono operazioni che richiedono altissima velocità, e quindi, ma anche un ambiente particolarmente sterile, un ambiente, esatto, in cui non contaminiamo quello che manipoliamo. Ecco, il robot, ad esempio, è in grado di operare in ambienti difficili, in ambienti lontani, in ambienti sterili.
Per venire su cose anche pratiche, io pensavo alle auto, la famosa scelta, no, dell'auto senza conducente, che deve decidere davanti a un possibile incidente cosa fare. Lì ho visto che si valuta anche quello che l'umano farebbe, ma che l'umano ha reazioni diverse a seconda che sia un nordamericano o un sudamericano, per esempio.
Guardate,
non so se è vero, ho letto questo articolo inquietante.
Sì,
però.
No, ma veramente complesso. E in effetti c'è questo il tema dal punto di vista, diciamo, filosofico, morale, è questo, cioè. Una macchina che non ha guida autonoma, che non si trova altra scelta se non fare un incidente, ma deve trovarsi a fare il danno diciamo meno grave. Allora, se ad esempio decidere di investire una famiglia con bambini che attraversa la strada, oppure sacrificare addirittura la vita del conducente, dei passeggeri. Ecco, vedete che dal punto di vista morale, in effetti, è anche filosofico, perché sono delle sfide di difficile gestione, voi chiaramente capite, comprereste una macchina sapendo che ad esempio sacrificherebbe la vostra vita piuttosto che per compiere una scelta giusta, no? Quindi ha delle implicazioni di vario tipo, ma pensiamo invece alle implicazioni in senso opposto. Probabilmente quando la tecnologia sarà matura, il numero degli incidenti automobilistici calerà radicalmente, perché la guida supportata dalle macchine sarà più sicura rispetto alla guida fatta dalle persone, che hanno, diciamo, per loro natura una possibilità superiore di distrarsi e altro. E poi questo permetterà di liberare il nostro tempo per dedicarlo ad attività più utili, come ad esempio pensate anche a cose ancora più vicine a noi, le lavatrici, le lavastoviglie nelle nostre case. Sono dei sistemi cosiddetti meccatronici o anche in parte robotici, che hanno delle forme, dei livelli di intelligenza artificiale. Pensate ad esempio ai robot che vanno per le nostre case e puliscono le case, liberano il nostro tempo. Hanno permesso i robot anche di migliorare la condizione di uguaglianza di genere nel nostro paese e in generale nel mondo. Questa è una cosa, penso, molto importante, quello che raggiunto per robot.
No, è molto importante, io concordo, per carità, se qualcuno mi libera dai lavori domestici, a me e a mio marito, insomma, tutti quanti siamo solo contenti. Mi domanda a volte cosa facciamo di tutto questo tempo libero. No, ma tutto questo tempo libero, quando ci sono tutte, no, quello fa generare energia, l'altro ti pulisce, l'altro ti fa, l'altro, alla fine uno dice io che faccio.
Sì, no, diciamo che questo sicuramente la robotica porterà a una... ma in generale la tecnologia porta a una trasformazione del lavoro. Ci sono delle vignette molto belle che mostrano gli schiavi che portano il faraone, no, sulle spalle, oppure che costruiscono le piramidi trasportando i massi in modo manuale o con un, diciamo, limitato supporto animale. Ecco, pensate ora invece le macchine, quello che ci hanno permesso di fare nelle costruzioni vili, cioè nel campo dell'edilizia. Se non avessimo strumenti come gru, scavatori, ruspe, non potremmo fare i lavori pubblici. Nessuno pensa che sia preferibile avere i lavoratori e la lavoratrice sfruttati con lo
scalpellino
a fare un lavoro che magari è potenzialmente rischioso e potenzialmente anche può nuocere appunto alla sua salute e al benessere. Quindi la robotica e le macchine in generale permettono di liberare il lavoro umano e trasformarlo progressivamente verso compiti a più alto valore aggiunto intellettivo. E questo permette di migliorare anche il livello di sicurezza del lavoro. Questo tra l'altro è una rivoluzione che sta avvenendo progressivamente anche nell'industria, grazie all'introduzione della cosiddetta robotica collaborativa, che si basa su strumenti, da un lato di corpi, macchine, dei robot che sono progressivamente migliori, hanno migliori sensori, migliori attuatori, migliori strumenti di controllo, dall'altro anche grazie all'intelligenza artificiale. Queste macchine consentono la copresenza tra la persona e la macchina. Ecco, guardate, questa è una rivoluzione fondamentale che sta avvenendo nell'industria, perché in passato introdurre un robot voleva dire avere una gabbia e lì dentro non poteva entrare la persona, perché sarebbe stato a rischio la sua vita non avendo la possibilità di avere una copresenza sicura. Ora invece la macchina, anche in fabbrica, permette la copresenza tra la persona e il robot stesso. Pertanto la macchina può coadiuvare, supportare una persona, un operaio, un'operaia in un compito fisico, senza necessariamente sostituirlo. Quindi la macchina non necessariamente, grazie anche alle nuove tecnologie, è un sostituto della persona, ma diventa anche un supporto per migliorare la qualità della vita nella, a casa e nel lavoro.
Ecco, l'ultimissima domanda, Oddo. Questo significa che noi dobbiamo saper maneggiare questo strumento che è fisico ma anche informatico. Lei non pensa che manchi un po' di educazione informatica in questo momento? Cioè, se io non so costruire in teoria quello strumento, rischio di non saperlo non solo maneggiare ma anche di subirlo. Non sarebbe opportuno preparare un po' le persone a capire come questi strumenti funzionano, come dentro la pancia letteralmente funzionano?
Allora, sì, grazie per la domanda. Ci sono secondo me due livelli di risposta. Un primo livello è per permetterci di costruire e progettare queste macchine per il futuro, e da questo punto di vista l'Italia ha una leadership internazionale enorme. Questo lo dobbiamo rivendicare. Cioè, a volte abbiamo questo atteggiamento di esteropilia, per cui quello che viene fatto all'estero è meglio. No, in Italia ci sono tra le migliori scuole di ricerca al mondo in robotica e intelligenza artificiale. Questo lo dobbiamo dire, abbiamo centri di competenza, abbiamo grandi università, dottorati di ricerca tra i più grandi al mondo che insegnano a progettare questo tipo di macchine. Quindi da questo punto di vista l'Italia è veramente tra i principali paesi al mondo, però c'è un'altra prospettiva, chiaramente, che era quella che veniva detta ora da Marco Vanalbaldi, che è la operatività dei robot. L'operatività cosa significa? Significa che il robot, quando viene programmato durante il suo compito quotidiano, può non necessariamente avere un'interlocuzione con un utilizzo da parte di una persona con un alto livello di scolarizzazione. Ecco, vedete, la robotica oggi, da questo punto di vista, è più vicina alla persona rispetto alla robotica del passato, perché in passato bisognava, per programmarla, conoscere per forza un linguaggio di programmazione. Ad esempio, oggi si può programmare con l'esempio, cioè io prendo il braccio del robot, gli insegno a fare un movimento e quello lo replica. Quindi, come vedete, in questo caso la programmazione di un robot non necessariamente deve essere fatta da una persona con un altissimo livello di scolarizzazione, ma può essere ad esempio effettuata da un operaio o da un'operaia specializzata.
Professore, la ringraziamo davvero tanto. Ci torni a trovare quando vuole. Ci dà
grazie,
tante spiegazioni.
Assolutamente. Con grande piacere.
Grazie. Calogero Maria Oddo, docente di bioingegneria, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Noi abbiamo una piccola pausa, proseguiamo tra pochissimo con ciò che si può fare e che cosa di giusto si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
One child grows up to be somebody that just loves to learn at all.
E talvolta la cosa giusta, caro Marco, si può fare anche in azienda, nell'azienda in cui lavori, nei confronti dei tuoi dipendenti, no? Perché sono il tuo primo prossimo, non è il primo prossimo è se stesso, il primo prossimo in questo caso, nel caso dell'imprenditore, sono le persone con cui lui lavora, no?
In questo caso le persone con cui lui lavora e le loro famiglie, ma non
e
in
le
questo
loro
caso nel
famiglie.
Senso più positivo possibile.
Io ringrazio Confindustria Vicenza per avermi segnalato il nostro prossimo ospite. Si chiama Vinicio Bulla, è un imprenditore, fondatore di Rivit, è un'azienda che produce tubi in acciaio, leghe speciali destinate in particolare all'industria dell'estrazione degli idrocarburi. Buongiorno.
Buongiorno signorina.
Buongiorno a lei. Allora, voi fate un lavoro così che noi ci immaginiamo così duro, così, no? Da un maccioni, e invece lei poi dopo ha avuto a cuore, appunto, come ricordava Marco Malvaldi, le famiglie, i dipendenti, le famiglie dei dipendenti, al punto che si fa carico di asilo nido e scuola materna per i bambini. Questo già da un anno e si è impegnato per 7 anni a fare questa cosa.
Sì, ho fatto un po' di conti, siccome sono anche a fine della carriera, i risparmi personali, ho detto dove li metto. Al di là, sono fuori corso, qua tagli alle banche è un rischio, è meglio, ho detto, rimetterli in azienda sotto una forma di aiuto a chi ha contribuito.
Cioè lei ha detto che le banche è un rischio, è meglio metterli in azienda?
Sì. In azienda nel senso, metterla con quel personale che ha contribuito a creare questo risparmio. Ho detto, anche perché sappiamo che l'Italia, avanti di questo passo, con questa natalità, tra 4-5 generazioni d'Italia, la popolazione italiana sarà in minoranza e quindi sparirà tutta la nostra cultura, tutta la nostra storia, tutta la nostra, il nostro passato, diciamo, ecco.
No, dai, non siamo così pessimisti, poi dopo appunto... Perlomeno a Caltrano, che è il suo paese, quante persone ci sono a Caltrano, che abitano stabilmente a Caltrano?
Sì,
quanti abitanti farà? Quanti abitanti? Dicevo, quanti abitanti farà Caltrano?
Caltrano fa circa 3.000 abitanti.
Dico, perlomeno da voi, diciamo, la natalità è sostenuta da questa iniziativa.
La natalità con questo sussidio, perché purtroppo la natalità è molto collegata al reddito della famiglia. E sappiamo che la famiglia senza aiuti dello Stato non può reggere con più figli, massimo uno, e poi se vogliamo aggiungere qualcosa, un cagnolino di piccola taglia, perché lo Stato, a differenza di altri Stati, tipo Francia, tipo Stati Uniti, tipo Russia, sono molto attenti a conservare il popolo, insomma.
Marco?
Sì, ecco,
sì.
No, e quello che le volevo dire, fra l'altro, è che se io lavorassi nella sua azienda, e da come mi descrive la sua azienda, io sappia che ci lavorerei volentieri. Lei ha capito una cosa fondamentale che tanti imprenditori, grandi imprenditori, non capiscono, cioè che un lavoratore soddisfatto lavora meglio per l'impresa, capisce che l'impresa è un qualcosa che riguarda tutti. Nel suo caso, avere la sicurezza di avere, diciamo, di poter lasciare il figlio in mani sicure fa sì che uno si dedichi meglio al proprio lavoro, e questo conviene a tutti.
Io credo che alla fine ci sia anche un ritorno di riconoscenza e anche, direi, di confidenza. Noi seguiamo le famiglie anche al di fuori dell'azienda, quando uno ha qualche disgrazia, quando uno è in difficoltà, dentro la famiglia che ha problemi, qualche tossico dipendente, ma cerchiamo di seguire anche il percorso dei familiari, ecco, per quanto possibile.
Lei, leggevo appunto l'accordo, noi abbiamo parlato particolarmente di asili e di scuole materne, ma ci sono anche dei contributi proprio economici nel caso ci fossero nascite, adozioni oltre il primo figlio, un'ulteriore somma una tantum di 2.000 euro per il secondo, sì, e 3.000 per il terzo.
Sì.
La sua famiglia cosa ne pensa? Che, voglio dire, lei lavora anche con i suoi figli, fanno parte anche loro, lavorano in azienda. Condividete.
In mano ai figli, io sono lì come consulente, e siccome ci sono risparmi personali, li posso destinare a chi mi pare. Insomma, loro non hanno problemi finanziari per il momento, e si arrangeranno anche loro a crearsi poi un piccolo crustolo, e quando saranno vecchi, saranno vecchi, non lo so.
Ma questo mi allarga il cuore, che un imprenditore di successo dica dei figli si comporteranno, si dovranno comportare come mi sono comportato io vivendo in Italia, è una cosa che veramente mi fa sognare. È un qualcosa che mi viene in mente, i sovrani di alcuni stati che mandano i figli a lavorare in paesi esteri perché imparino la vita, ma poi tornano a fare i principi. Invece in questo caso no, l'imprenditore rischia del suo, ci si devono abituare sin da subito.
Io li ho mandati a vedere un po' l'Africa, io li ho mandati in Perù, li ho mandati in Eritrea, dove la vita è veramente penosa, che possono fare anche dei confronti con quello che abbiamo noi e con quello che hanno loro. E quindi si sono resi conto che hanno bisogno del nostro aiuto.
Ma è tutto molto bello, anche se immagino che essere figlio suo non sia facilissimo, comunque, perché uno magari si aspetta di essere un po' più tranquillo e adagiato sugli allori. Voi siete tra l'altro in un'area di montagna che in generale si spopola, questo è anche un modo per mantenere la popolazione lì, quindi forse c'è cioè una collaborazione?
Sì, sì, dare adesso poi un momento particolare dove c'è meno lavoro e quindi da noi fortunatamente in tutti questi anni non hanno perso un'ora di lavoro e quindi lo cerchiamo anche perché il patrimonio di un'azienda non è, sono le macchine, quelle, i soldi di compri, ma il patrimonio di un'azienda è la persona, è l'uomo. Quindi sempre al centro dell'azienda e dopo viene il resto.
Voi non potete... Prego, Marco.
No, scusa. Quello che mi viene in mente è che lei comunque è riuscito, cioè dal 1975 lei vende le sue tubazioni a Shell, Aramco, British Petroleum, cioè lei è diventato con la sua azienda un leader. Ecco, la cosa è come... ci è riuscito, perché lei evidentemente non basta forse solo lavorare bene. In che modo si arriva a questo risultato? Col solo lavoro o ci vuole anche un po' di furbizia di sapere qual è il momento giusto per fare determinate cose?
Beh, diciamo che il nostro lavoro, noi sul lavoro abbiamo investito e continuiamo a investire, non abbiamo mai distratti fondi per diciamo capricci personali, ripeto, giustifico che il titolare abbia la barca, la villa, tutto quanto, ma non distrarre i fondi per altre avventure economiche. Quindi abbiamo sempre investito in azienda, abbiamo sempre puntato sulla qualità. Se noi siamo ancora in piedi è perché abbiamo la qualità riconosciuta un po' da tutte queste grosse aziende.
È molto bello essere in collegamento con lei, mi fa tanto piacere davvero. Io la voglio ringraziare tanto per averci anche dato questa iniezione di fiducia, insomma, che si può cambiare, si può fare tante belle cose, pensare a un mondo diverso.
Esattamente, quindi se passa dalle nostre parti è invitata a vedere.
Sarà fatto appena riaprono, appunto.
Quando si potrà andare a sciare, lei, siccome siamo vicini alle piste da sci, le invito ad Asiago.
Molto volentieri sarà fatto. Veniamo in pompa magna. Vinicio Bulla, la ringraziamo davvero tanto. Buona giornata, buona domenica. Bene. Stia bene e a presto.
Grazie a voi.
Grazie e buon lavoro, in bocca al lupo per la Rivit e le sue produzioni. Facciamo una piccola pausa, Marco, per la viabilità e dopo ti voglio dire che non un ospite, ma forse due, forse tre. A tra poco.
E vediamo quali.
Si può fare. Si può fare.
Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Porta, porta, porta più una farfalla. Ballo, ballo, ballo nel mio castello. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è?
E allora, come promesso, Marco Malvaldi, non uno, non due, ma anzi tre ospiti. Ce la facciamo a comprimere tutti nei prossimi 10 minuti? Che dici?
Ma io credo di sì, d'altronde abbiamo una persona che è in grado di, che conosce tutte queste persone e credo le abbia già riunite a casa sua, quindi vediamo se ci si riesce.
Beh, io penso di sì, sarà molto rapido, però a tutti la domanda sarà, direi, questa fondamentalmente, perché è il tema della nostra puntata. Insomma, un po' di ironia è un buon antidoto per questo periodo, quindi può farci superare meglio e farci fare la cosa giusta in questo periodo. Allora, vediamo un po' chi è collegato, il primo ospite, chi è collegato, vediamo se lo riconosciamo dalla voce.
Sì, pronto, buongiorno, sono Vittorio, buongiorno.
Oh mamma mia, buongiorno a lei, buongiorno Sgarbi, a buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lì...
Sì.
L'ironia, è già incavolato di mattina lei, Sgarbi?
Ma io sono sempre incavolato perché ogni volta che apro i giornali leggo delle cose che mi fanno incavolare, ecco. Quindi se dobbiamo dire che la pandemia non deve essere affrontata con tristezza, beh, ahimè, purtroppo io... ogni tanto in prodo, ecco. E quindi leggo queste notizie che vengono scritte, questi nuovi decreti, queste chiusure dei musei e quant'altro, e quindi mi intristisco, ecco, non posso fare altro che dire questo. Ma penso che l'ironia giochi un ruolo fondamentale, ecco, perché se gli italiani stanno reggendo questa situazione è proprio per il fatto che tutte le decisioni che ha preso dall'inizio questo governo fanno ridere, ecco. Quindi facendo ridere gli italiani stanno reagendo, ecco.
Stanno reagendo. Va bene, allora la ringraziamo per questo suo intervento, Sgarbi.
Volevo approfittare del mezzo per dirvi che stavo per inaugurare una mostra a Palazzo della Forfora di Scandicci con due grandi pittori contemporanei. Cosa ride? La capra ride, cosa ridi? Palazzo della Forfora di Scandicci è un palazzo del Settecento meraviglioso, dove c'erano due pittori contemporanei che dovevano esporre, un certo Giovanni Vasellina e Aurelio Prurito, che fanno parte della corrente degli ultimi. Ma vedo che sto parlando con delle capre e quindi io me ne vado. Buona domenica.
Buona domenica a lei, sempre con garbo, con il garbo che la contraddistingue.
Ah, visto che si parlava di politica, io però vorrei sapere, per esempio, cioè, di tutte queste cose che stanno succedendo, Matteo Renzi cosa direbbe, visto che insomma... lui
Matteo Renzi
passato,
non lo so, però ascolta,
buongiorno
Matteo
a
Renzi.
Tutti. Buongiorno a tutti.
Anche lui c'è.
Sentivo prima Vittorio Sgarbi che è sempre simpaticissimo, proprio. Dico la verità, dobbiamo essere positivi, signori. Dobbiamo essere positivi. No, scusate, non nel senso, cioè nel senso di ottimisti, ecco. Voglio dire questo. La cosa importante per tenere alto il morale. Dobbiamo cercare di sorridere sempre e affrontare queste avversità con il sorriso sulla faccia. Guardate me, guardate, mi vedete? Guarda che sorriso, guarda. Siamo alla radio, non mi potete vedere, pazienza.
Va bene, allora, no, dunque, in realtà tu hai evocato Matteo Renzi, non so come hai fatto a evocarlo, io volevo evocare Platinette, ma insomma...
In effetti è mezz'ora che sono qua al telefono a aspettare, ho detto mi daranno la parola, è vero, e invece poi fate parlare Sgarbi e Matteo Renzi. Buongiorno a tutti, che piacere sentirti, Laura, Laurentina, ti posso chiamare con l'associativo?
Ma come no?
Ah, va bene, no, scusate, io ero qua che aspettavo di andare in onda, ma siccome ho appena finito di fare il mio fit working quotidiano casalingo sul tapiro là, e insomma ero qui tutta sudata, è vero, e volevo insomma farvi un saluto. E allora ditemi cosa vi devo dire.
Ma allora io volevo sapere un po' se appunto la tua idea sull'ironia, su come l'ironia ci può aiutare ad affrontare questo periodo, se puoi.
Ma sicuramente l'ironia ci salverà, è vero, dobbiamo secondo me dovrebbe essere così. Ogni giorno dobbiamo imparare due barzellette nuove e uscire di casa il prima persona che si incontra a raccontargliele, no? Va là, è vero, va bene.
Ma ti arrestano, se magari ti butti giù anche la mascherina e gliela racconti a meno di un metro di distanza, intervengono le forze dell'ordine
e allora raccontiamole per telefono. Ogni giorno chiamiamo due numeri a caso e raccontiamo due partite. Ci prendiamo un bel libro del Gino Bramieri, ed è vero, che a me è sempre fatto tanto ridere, e raccontiamo le barzellette. Questo è il mio consiglio, va là, eccomi qua.
Grazie Platinette, e anche grazie a Claudio Lauretta, imitatore, come avete ben sentito, cabarettista, speaker radiofonico di Radio DJ, per un attimo
grazie.
Sottratto a Radio DJ e portato a Radio 24. Che bello
Buongiorno.
Sentirti, ma Ma il Valdi ti ha tirato dentro anche Renzi, che non avevamo concordato, e te subito palla al balzo, via.
Lo conosco, io Lauretta.
Fanno parte ormai del mio bagaglio, no? Cioè ogni imitatore porta con sé sempre i suoi personaggi e sono sempre lì pronti, scalpitanti ad uscire. Quindi qualunque personaggio mi avreste chiesto è sempre prontissimo.
Ma infatti, questa è una delle cose meravigliose dell'imitatore, e mi ha fatto particolarmente commuovere la citazione di Gino Bramieri. Secondo me il mondo ha perso tantissimo con la scomparsa di Gino Bramieri, perché ha perso il più grande raccontatore di barzellette dell'universo, e Gino Bramieri di solito non è imitato. Secondo lei perché?
Perché probabilmente è una comicità talmente bella, chiara, trasparente, che nessun imitatore forse si è voluto mettere in gioco nel prenderlo in giro, perché poi comunque l'imitazione è sempre un po' una presa in giro. A volte ci sono dei personaggi che diventano veramente dei mostri sacri e sono, diciamo, intoccabili, probabilmente è per quello.
E questo è giusto, sì. Diciamocelo, sì. Scusa, Laura,
esatto,
vai.
Esatto. No, la mia invece ti riportavo Claudio proprio sul tema nostro di puntata, che è quello della cosa giusta. La cosa giusta a volte è anche sdrammatizzare per poi riguardare le cose con un altro occhio dall'inizio.
Assolutamente, non ti pare? In questi giorni, purtroppo, non parlo solo per me, ma per tanti altri artisti, da quelli della musica a quelli della comicità, parlo a nome di tutti i miei colleghi, noi possiamo solo dare libero sfogo sui social, e quindi sui vari canali social postiamo video, frasi, piccole scenette, io in questo caso anche imitazioni. Ma vedo che non siamo solo noi a fare questo, è la gente stessa che ogni tanto diventa addirittura anche molto più comica degli stessi comici, postando dei meme che fanno veramente ridereissimo. Appena esce fuori un decreto dove si richiude di nuovo la nostra bella Italia e non si può di nuovo uscire, tutti che fanno delle fotografie, scrivono dei meme molto molto simpatici, e questo probabilmente ci aiuta anche a sopportare questo grande periodo che è un po' buio. Ecco, diciamo.
Anche se diminuiscono, devo dire, forse siamo un po' allo stremo, però ecco, è giusto che ci si provi,
sì,
perché
il
ridere aiuta.
Il mugugno è sempre dietro l'angolo, in effetti, come dicevi tu, sta aumentando, ecco, l'insofferenza, probabilmente sta aumentando l'insofferenza anche delle persone a cui la vita non è cambiata molto, nel senso che molte persone hanno perso la fonte di guadagno che derivava dal loro lavoro, e quindi gli altri che magari comunque continuano a fare lo smart working da casa hanno sempre il loro reddito, anzi magari stanno anche risparmiando qualche soldo, visto che non possono uscire nei ristoranti e andare a fare le vacanze, erano anche abbastanza magari contente. Ecco, qualcuno ha detto: io mi risparmio 2 ore di traffico ogni giorno lavorando da casa, però adesso inizia a mancare veramente quella libertà di poter stare con gli amici, di poter andare anche a visitare dei luoghi, musei e quant'altro.
Scusa. A proposito di fare la cosa giusta, lei l'anno scorso ha fatto una cosa meravigliosa. Lei ha imitato Matteo Renzi utilizzando il deepfake, cioè usando il video e montandoci sopra la voce di Matteo Renzi, e alcune testate giornalistiche italiane diciamo non hanno capito subito che si trattasse di un documento falso. Lei ha mostrato quanto queste tecniche possano essere pericolose. Ci racconta com'è nata questa scelta.
Allora, l'idea è nata da innanzitutto Francesco Angeli, che è colui che ha elaborato questa intelligenza artificiale per fare questo deepfake, cioè riuscire a prendere tantissime foto dal web del vero personaggio, elaborarle in un computer per avere tutte le tecniche di espressione di questo personaggio e poi applicarle sulla faccia di chi imita il personaggio. Dopodiché quel gran maestro della televisione, che è Antonio Ricci, siccome ha capito che questa tecnica era veramente molto pericolosa, perché si possono far dire delle cose a dei personaggi anche molto scomode, ecco, si possono fare addirittura delle interviste pre-mortem, dire, fare delle affermazioni che possono anche far scoppiare casi internazionali, ha voluto portare alla ribalta questo sistema e l'ha portato a Striscia la Notizia, dove io subito ho iniziato a imitare Matteo Renzi, poi Salvini e anche Carlo Calenda, ma non solo io, alcuni miei colleghi come Ballantini ha imitato Mattarella, il Pontefice, Fiaschi, anche lui ha imitato un sacco di altri personaggi, Amadeus, Lamanzini, Malavenier, ecco, li cito tutti perché comunque siamo stati tutti parte di questa avventura, ed è una cosa straordinaria, cioè si riesce a far dire al personaggio cose che lui non direbbe mai, ovviamente.
Sì, da una parte divertentissimo, dall'altra pericolosissimo, quindi è giusto
molto
anche
pericoloso.
Insomma stare all'occhio, stare all'occhio,
sì,
perché
molto,
adesso
molto pericoloso.
Banalmente un ascoltatore adesso scriveva: ho acceso la radio, mi avete fregato, credevo che appunto, non so se si riferiva a Sgarbi o a Platinette o a Renzi, però ecco, su una radio basta diciamo un certo ascolto, dall'altra parte invece quando lo vedi su un video sei un po' più tirato dentro, come dire, ci puoi cascare, ecco.
Sì, sono cascato anch'io, pensate che io ho 80 anni, no? Insomma, ero lì a casa, ero lì tranquillo, ho appena finito di cenare, pare Renzi, ho chiamato subito il Cocchi, tu hai Cocchi, hai visto che c'è Renzi in televisione? Lui fa, oh madonna, ma l'ho visto anch'io, ciao bene gioio, sono passato di qua a fargli un saluto. E vedi, ogni tanto i personaggi entrano così, vedi, senza che mai ne
entrano così. Allora io li devo salutare però così, perché siamo arrivati ai 57, quindi devo dare la linea a GR24. Claudio Lauretta, grazie davvero, salutaci Radio DJ. Vi vogliamo bene, ci divertiamo tutti insieme. In redazione per questa puntata Thomas Rolfi, Michele Michelazzo, il nostro autore. In assistenza oggi Maria Sole Lisciandro, Marco Malvaldi, appuntamento la settimana prossima?
Assolutamente sì, e sempre più rossi, ma sempre più vogliosi di fare radio.
Linea Pietro Lacorte in regia, a tutti buona giornata.